Bimbi Sani e Belli è una rivista dal 1993 in edicola, un sito dal 2012 e ora anche un podcast. Obiettivo? Parlare alle famiglie di tutto ciò che può loro interessare. Il podcast, in particolare, vuole essere un approfondimento di un'attualità che troppo volte sfugge. Ben ritrovati a tutti voi! Sono Patrizia Masini, giornalista di Bimbi Sani e Belli. Oggi parliamo di fiabe da leggere ai bambini, con alcuni trucchi davvero incredibili per attrarre l'attenzione dei bambini e non farla più scappare. Trucchi rubati direttamente agli attori teatrali e soprattutto a chi insegna agli attori teatrali. Ne parleremo infatti con Maria Grazia Tirasso, esperta di lettura espressiva ed insegnante teatrale. Innanzitutto, perché leggere a voce alta ai bambini? La lettura di una fiaba è forse uno dei momenti più belli e di maggiore intimità nel rapporto adulto-bambino. Poi può essere la mamma, il papà, il nonno, la zia, ma anche la babysitter. Il risultato è sempre quello, un viaggio insieme nella fantasia e nella creatività. Ci vengono poi in aiuto le ricerche scientifiche che hanno dimostrato come sia importante per i bambini la lettura a voce alta e hanno visto come sia importante sia per la comprensione del testo, quindi, che per lo sviluppo proprio della lingua italiana. Ma non solo. Una ricerca tutta italiana dell'Università di Perugia su più di 1500 bambini ha registrato un incremento significativo proprio nello sviluppo delle abilità cognitive del 18-20% in più. Questo significa che i bambini che ascoltano spesso, e intendo più volte alla settimana, leggere a voce alta, sono più preparati ad affrontare non solo i compiti di lingua italiana, come ovviamente ci si aspetta, ma anche di altre materie come storia o come, ascoltate bene, matematica. E la cosa sembra un po' incredibile, però in realtà la lettura a voce alta stimola proprio le abilità cognitive e quindi anche le capacità di risolvere problemi matematici. Poi ci sono anche tante altre ricerche sui bambini più piccoli, quindi in età prescolare, dove dimostrano l'importanza della lettura a voce alta. Che cosa aspettiamo allora a leggere le fiabe ai bambini? Pronti, partenza, via! Già, ma quali fiabe leggere e soprattutto come leggerle? Su quali fiabe vi rimando al nostro sito www.bimbisaniebelli.it, dove si trovano addirittura due sezioni, fiabe e favole, con raggruppate le più famose storie di tutti i tempi, da quelle di Esopo, scrittore greco vissuto tanti anni prima di Cristo, fino a Roberto Piumini, che è un autore contemporaneo. Sul come leggerle, occorre l'intervento di un esperto. E noi abbiamo qui Maria Grazia Tirasso, colei che io definisco coach della lettura. Maria Grazia, infatti, è laureata in lettere, autrice e regista teatrale, ma soprattutto, ed è per questo che è qui con noi oggi, si occupa di vocalità e lettura espressiva con il progetto Mettiamoci la voce. È lei la persona giusta che ci può aiutare a migliorare la lettura delle fiabe ai nostri bambini. Partiamo subito con la prima domanda e il primo consiglio utile. Allora, Maria Grazia, come procedere per leggere una fiaba ai bambini? Cioè, è meglio leggerla prima, così da sapere bene che cosa c'è scritto? O è meglio lasciare spazio all'improvvisazione, così da non perdere in spontaneità?
Allora, normalmente quello che io consiglio è prepararsela a una lettura, perché diciamo che questo ci aiuta a non essere presi in castagna, perché il pubblico dei bimbi non è che sia poi il pubblico più facile. Certamente però altri aspetti che riguardano la qualità formale di una lettura dedicata agli adulti possiamo in qualche modo bypassarli. La preparazione ci serve non solo per non essere presi in castagna, ma anche per saper gestire gli imprevisti. Il pubblico dei bimbi facilmente interrompe, è un pubblico partecipe. Allora, se noi abbiamo ben chiara il testo, è ben chiara insomma la struttura della fiaba che leggiamo, siamo anche in grado di riportarli in modo dolce, in modo partecipato al punto, insomma. Quindi direi sì, prepararsi ma senza stress.
Maria Grazia, tu dici di prepararsi senza stress, ok. Ma se il bimbo interviene troppo attivamente nella fiaba, cioè interrompendo spesso e di continuo, è possibile mascherare la nostra inevitabile irritazione? Io ti chiedo proprio se è possibile, perché io sono convinta che con la voce è difficile mentire.
Proprio vero, che la voce ci smaschera. È vero, è vero. Ma allora, quello che dicevo prima del riportare dolcemente sul punto è magari prepararsi qualche piccola strategia di risposta. Per esempio, sì, hai ragione, ma non vorresti sapere come va a finire? Oppure, aspetta che questa cosa che stai dicendo la scoprirai tra un po' più avanti. Certamente, questo dipende molto anche dal tipo di pubblico che abbiamo di fronte, perché ad esempio se la lettura è uno a uno magari si riesce a riportare più facilmente in carreggiata. È anche vero che se leggiamo un gruppo di bambini la dinamica di quello che interrompe potrebbe essere dettata dalla voglia anche dimostrarsi in qualche modo. E allora lì, appunto, secondo me prepararsi qualche risposta come quelle che davo adesso come esempio. Poi c'è anche da dire che dobbiamo capire, e quello è un po' è l'esperienza, un po' è la sensibilità personale, dobbiamo anche capire un po' il perché di queste interruzioni, perché potrebbero appunto essere dettate da motivi diversi. Uno è quello, dicevo, no, di mettersi o in competizione o comparire e emergere insomma dal gruppo. Un altro potrebbe essere davvero una sana curiosità, che quella si tiene a bada più facilmente riportandolo sul pezzo. Potrebbe anche essere che la fiaba che stiamo leggendo magari non ha preso del tutto i bambino o i bambini. Potrebbe essere che il nostro modo di leggere non è il più coinvolgente. Qui devo dire, appunto, parlavo di sensibilità e di esperienza. Bisogna anche avere prontezza però per capire questo, perché si tratta di stare sul testo naturalmente, ma di avere anche un occhio per monitorare l'uditorio e vedere come reagisce e magari anticipare lievemente il possibile, no, malumore o la possibile distrazione. La distrazione è comunque un fattore con cui dobbiamo fare i conti leggendo ai bambini, perché ci distraiamo noi adulti, figuriamoci appunto dei bimbi. Poi assolutamente no, non mostrare nervosismo, quello mai. Questo però direi che, al di là della battuta, è qualcosa che ha a che fare anche con l'atteggiamento nel quale ci poniamo noi mentre leggiamo, che secondo me deve essere un po' un atteggiamento giocoso, cioè metterci anche noi adulti in una posizione da gioco, ecco, e far vedere che comunque ci stiamo divertendo anche noi leggendo.
Senti, Maria Grazia, tu dicevi giustamente di non mostrare nervosismo, ma quando la fiaba ha lo scopo di far addormentare il bimbo, come si deve modulare la voce e fare sì che il bimbo si addormenti velocemente? Questo per evitare di sbagliare qualcosa e finire di far agitare il bimbo invece che calmarlo. E ritorniamo al discorso del nervosismo per i genitori. Ora, a me viene in mente di abbassare la voce, per esempio, ma immagino che ci siano anche altri metodi efficaci. Aiutaci.
Assolutamente sì, perché se l'obiettivo è quello di tenere desta l'attenzione, allora mettiamoci energia, ma se invece l'obiettivo è questo di far addormentare, sicuramente un volume leggermente più basso, una velocità moderata e un tono tranquillizzante, perché anche il tono, che spesso viene confuso col volume, ma mentre il volume è la portata della voce, è la manopola del volume, il tono, o per meglio dire i toni, sono proprio quei cambiamenti melodici della nostra voce che noi attiviamo assolutamente parlando, non nella comunicazione, perché sennò parleremo tutti come dei robot. E se questo cambiamento di toni avviene appunto in una maniera molto dolce, molto tranquillizzante, facilmente il bimbo piccolo si accompagna nel sonno con le parole.
Ora, una domanda a cui tengo particolarmente, proprio perché si fonda sulla tua esperienza di insegnante di lettura espressiva. Allora, volevo chiederti qual è l'errore tipico che commettono involontariamente gli adulti nella lettura ad alta voce per i bambini?
Per quello che anche mi è stato riportato come esempi di vita, direi che l'errore più grave forse, piuttosto che più comune, è quello di non coinvolgere i bambini. Mi spiego, perché il coinvolgimento ha anche come ricaduta quello che dicevamo all'inizio del rischio di essere poi interrotti, eccetera. Ma c'è un modo di porsi in qualche maniera rispetto all'uditorio, fosse un bimbo solo o un gruppetto di bimbi, che al quale, per meglio dire, non si pensa, che è il fatto proprio di mettersi allo stesso livello, che significa anche soltanto la posizione nello spazio. Cioè, se io ho due o tre bimbi o 10, ma anche uno soltanto, è meglio che io mi sieda giù col bimbo su un cuscino per terra piuttosto che io sulla sedia e lui per terra. Una cosa di questo genere ha a che fare con quello che tecnicamente viene chiamato il setting, no? Che è un termine che poi viene mutuato dalla psicoterapia e da altre discipline, ma che è comunque la disposizione dello spazio e di noi nello spazio. Questa è una cosa secondo me molto importante, e di questo errore fa parte per esempio anche la scelta del luogo. A volte, non lo so, festicciola di bambini stremati, li mettiamo lì, gli raccontiamo una fiaba, oppure gliela leggiamo, appunto. Però meglio che questo luogo che noi scegliamo sia un luogo protetto, non sia il luogo con la televisione accesa, magari col volume abbassato, però con un fattore di distrazione, oppure con una finestra che magari rimanda nel cortile dove altri bambini stanno giocando a pallone. Ecco, la cura del luogo trovo che sia non tanto un errore, ma magari un fattore al quale si pensa meno, al quale non si dà peso. E invece, se noi da adulti sappiamo qual è il luogo più giusto e anche il momento più giusto per leggere ai bambini, già li coinvolgiamo, cioè li mettiamo in una posizione partecipe, perché la cosa peggiore è che il bambino viva la lettura come qualcosa che subisce, no? Come le verdure a pranzo, ma invece c'è modo e modo, no? Come dice il mio collega Francesco, possiamo far mangiare le verdure magari mettendole nell'impasto delle polpette. E ugualmente, se noi vogliamo abituare a leggere i bambini un domani, e quindi abituarli ora ad ascoltare, bisogna che questo sia favorito il più possibile, e non solo con quell'atteggiamento giocoso che dicevo, ma anche con la cura del contesto nel quale avviene questa sorta, chiamiamolo, di rito giocoso.
Prima di concludere, dopo tutti questi straordinari consigli di Maria Grazia, voglio chiarire subito un'ultimissima cosa, e per farlo prendo a prestito il motto del progetto Mettiamoci la voce, di cui Maria Grazia fa parte. Non esistono brutte voci, solo voci usate male. Per cui non avete scuse. Non rinunciate a leggere le fiabe ai vostri bambini perché pensate di avere una brutta voce. Per i vostri bambini la vostra voce sarà senz'altro bellissima. Buona lettura e soprattutto buon divertimento. Una risentirci e a presto. Ciao! Vi ricordiamo che questo podcast è legato alla rivista Bimbi Sani e Belli e al relativo sito. Per qualsiasi commento, nota o dubbio, scrivete a redazione@bimbisaniebelli.it. Non dimenticate però di andare sul nostro sito www.bimbisaniebelli.it per essere sempre informati sul mondo gravidanza, bambini e adolescenza. Abbiamo anche una pagina Facebook e un profilo Instagram. Venite a trovarci, vi aspettiamo!